del potere.
E poi abbiamo visto che mentre entra con l'acido hanno colpito la presenza di Gerusalemme e si mette a piangere.
L'ultimo testo, questo pianto è un po' l'anticipo di tutto il seguito del Vangelo, cioè lui sente il male che si fa quel popolo, cioè tutta l'umanità che quel popolo rappresenta, che si fa quel popolo che rifiuta l'umiltà, l'amore e la tenerezza di Dio e uccide il Messia perché è povero, umile e mite, perché tutti vogliamo che ci governino, che sia potente, ricco e domini, perché ci rappresenta, perché è il male che abbiamo dentro tutti. E ora vedremo che Gesù entra nel Tempio, che è il centro del potere religioso e civile, non solo adesso ma anche anticamente. E allora vediamo cosa dice Malachia 3. E forse prima di leggere Malachia 3 una breve introduzione ancora. Che in Israele, come presso tutti i popoli, con altri nomi, ci sono tre istituzioni. Il Tempio oggi può essere la banca centrale. È importante che sia il luogo attorno al quale tutto si coordina. Quello è il senso del Tempio, il luogo sacro. Tutto il resto è subordinato a quello, forse Dio denaro, la voce, perché volete. Comunque una volta c'era il Tempio, che stava al centro, e tutta la vita si organizzava, il calendario, le feste, la vita civile, la vita religiosa, attorno al Tempio. Come oggi tutta la vita si organizza attorno al nuovo Tempio, che dobbiamo scoprire cos'è. Il Tempio è il luogo della presenza di Dio, dell'assoluto, di quello che non mette in discussione. La seconda istituzione che hanno tutti i popoli è la legge. La legge che custodisce il Tempio, che fa osservare quello che è il Tempio, ciò che il Tempio rappresenta, il valore assoluto mediato nel tempo. E poi la terza istituzione è il re o il governo, che fa sì che sia osservata la legge, in modo che il Tempio sia venerato. Sono le tre istituzioni che troviamo dappertutto. In Israele c'era una quarta istituzione, che era il profetismo, che era l'anti-istituzione, che criticava sempre il Tempio, la legge e il re. Di ogni re diceva e fece peggio di tutti i suoi padri. Del Tempio diceva il Tempio del Signore è questo, la speronca dei ladri, questo è mica Tempio. E della legge diceva pure feste cose, voi vi fate le leggi che volete e non osservate l'unica legge, amare Dio, amare il prossimo. Quindi queste tre istituzioni che si addensano attorno al Tempio, che organizzano la nostra vita, e vedremo che Gesù proprio mette in crisi tutte queste tre istituzioni e distrugge per carità. E tutta l'attività di Gesù è darci una nuova immagine di Dio, una nuova immagine di legge, la legge della libertà e l'amore, una nuova immagine di re. Il re non è quello che domina, ma per questo suo asinello che serve a tutti, quindi mette in crisi tutti i valori. Difatti Gesù sarà ucciso come bestemmiatore dal potere religioso, come sovversivo dal potere civile, dichiarato folle dai suoi parenti che gli vogliono bene, e indemoniato invece dal teologi, dal potere culturale che c'era questo prima indemoniato. E il popolo che l'ha osannato, abbiamo visto la penultima volta, alla fine dirà: non vanno a crocifiggerlo, non ci interessa così, preferiamo un altro che sia più forte, più dominante. Boh, quindi tener presente che il nostro Dio è questo, ucciso per bestemmia, come sovversivo, non è secondario. Ritenuto pazzo, è indemoniato. Pazzo delle persone buone che gli vogliono bene i suoi, è indemoniato di altri, non è secondario. Perché? Perché ci presenta un Dio che nessuno mai ha visto. E tutto il Vangelo puntava nell'ingresso di Gesù nel Tempio. Giovanni pone questa scena all'inizio del Vangelo, all'inizio del Vangelo di Gesù, di Giovanni, comincia con le parole di Gesù che gli dicono a Gesù, i primi discepoli: dove dimori, dove abiti? Dove abita il Signore? Subito dopo c'è le nozze di Cana, abita nelle nozze, nella festa, nell'amore, nella gioia, non nella legge, nel dovere. Poi subito dopo entra nel tempio con la frusta, per dire che non sta. E tutto il Vangelo è un esorcismo che serve a sdemonizzare l'immagine di Dio che abbiamo. Abbiamo l'immagine di Dio come dei re di questo mondo, uno che è ricco, potente, che domina tutti, giudica, condanna, punisce. Questo. Il nostro Dio invece non condanna, si farà condannare, non punisce nessuno. Finirà in croce per il peccatore. Perché? Perché amore e misericordia. E mediamente anche noi cristiani abbiamo l'immagine satanica di Dio che tutte le religioni affermano, che tutti gli atei giustamente negano, e vogliamo poi imporre questo Dio anche con nuove leggi, sempre usando come mezzi apostolici ciò che Gesù scartò come tentazione. In fondo il Tempio è il luogo dell'ambiguità, come Dio stesso. Infatti le tentazioni erano per Gesù: se sei figlio di Dio, perché la pietra diventa papà, cioè, avere in mano la fonte della vita, il denaro, in fondo oggi sarebbe i beni, la ricchezza. Seconda tentazione: avere in mano il potere, dettare legge, buttare le leggi giuste in voi, così domina. In quale battito con la legge? Leggete Sirace del 24 e poi vi spiegherà come si fa. C'è una cosa impossibile, è esattamente il contrario. Il Vangelo è la libertà, è l'amore, è la responsabilità, è la coscienza. Non è il potere di dominare, di punire, di escludere, è il potere di perdonare, di assolvere, di non giudicare. Cioè, c'è tutta una falsa immagine di Dio che ancora propiniamo attraverso metodi stampa, di televisione, di radio, di... ma non per cattiveria. Era l'immagine che hanno tutti, sono le tentazioni che ha avuto Israele, le ha avute anche Gesù, sono le tentazioni costanti della Chiesa, sono quelle tentazioni che costantemente abbiamo e che il Vangelo smentisce costantemente dall'inizio e che noi invece non riusciamo mai a capire, perché sì, il Vangelo poi lo crediamo e poi scatta meccanicamente il nostro modo di pensare. A fin di bene, chiaro, come tutte le tentazioni: se sei figlio di Dio fai così. No, non si fa così. Bene, adesso leggiamo Maratina, scusate, perché è un discorso sempre attuale. Tutto il Vangelo puntava all'entrata nel Tempio, e poi vedremo il nuovo Tempio sulla croce, quando si squarcia il velo del Tempio, perché il nuovo Tempio è quel corpo del povero Cristo crocifisso, quello è il nuovo Tempio. E quanti cristiani lo sanno?
Leggiamo così insieme Malachia, che ci dice appunto questa critica di questi poteri. Facciamo un versetto: chi sta alla mia destra e un versetto: chi sta alla mia destra. Cominciamo. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore dell'esercito.
Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lesciva del lavandaio.
Siederà per fondere e purificare, purificherà i figli di lei, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia.
Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani.
Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli ingannatori, contro gli adulteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario dell'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano, e contro chi si fa torto al forestiero. Costoro non mi temono, dice il Signore degli eserciti.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Con questo testo che la Bibbia cristiana pone immediatamente prima dei Vangeli, parla del Signore che entra nel suo Tempio per purificarlo. Ed è il brano che vedremo questa sera, e vedremo qual è il Tempio nuovo che il Signore costruisce.
Già nel testo di questa sera, ripeto, è Luca 19, 45, 48. E entrato nel tempio, cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro: è scritto, e la mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne faceste una spelonca di ladri. E stava insegnando ogni giorno nel tempio. Ora i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire, e anche i notabili del popolo, e non trovavano cosa fare, poiché il popolo tutto stava sospeso ad ascoltarlo.
Gesù sta arrivando con l'asino, non si dice che smonta dall'asino, ecco, ed entra nel tempio. Immediatamente prima ha pianto, e lì nel tempio si dice scaccia i venditori, gli altri Vangeli aggiungono rovescia anche i cambi, le tavole dei cambi e valute, gli sgabelli, libera le colombe. L'altro Vangelo, Giovanni, dice entra con la frusta addirittura. Ecco, e Luca è più mite sempre, lo scrive della mitezza, quindi dice solo che cominciò a scacciare i venditori. E circa il Tempio, vi ricordo, ma non di memoria mia, l'aver letto, che nel Duomo di Milano, avete presente che c'è quella porta davanti a San Bartolomeo, vicino a San Bartolomeo trasversale, c'era una porta dalla parte opposta anche, che poi hanno chiuso, sapete perché? Perché serviva le due porte per andare da una parte all'altra della piazza i venditori, senza star lì a prendere la pioggia, a fare giri lunghi, eccetera. Avranno dovuto chiudere. Ecco, è un po' la cifra di quello che è il Tempio. Cosa ci serve a noi Dio? Serve come scorciatoia per i nostri affari, tutto sommato. Voglio una cosa che non posso ottenere, basta pregare Dio e mi farà il regalo. Se non altro, se faccio il bravo, mi farà il dono della vita eterna. Che Dio è quello che in fondo compie i miei desideri, no? Se io faccio il bravo. Per quello ho murato la porta, perché non sia il Tempio il luogo della scorciatoia dei miei desideri, che il Tempio sia la casa di preghiera, della comunione con Dio e con i fratelli, che è un'altra cosa. Ora li rileggiamo per ordine il testo e vediamo cosa ci suggerisce, perché è molto suggestivo. Vediamo il primo versetto.
Entrato nel tempio, cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro.
Ecco, Gesù che entra nel tempio è un po' il punto d'arrivo del Vangelo. E se voi notate, nel Vangelo di Marco Gesù fu portato al tempio dal braccio alla madre a 40 giorni. Ci va a piedi a 12 anni e poi tutto il Vangelo è un cammino verso il tempio, verso la casa del Padre. Così negli altri Vangeli, il Vangelo di Marco inizia, ecco io mando il mio messaggero davanti a te, è esattamente l'inizio della citazione di Malachia che dice e poi entra il Signore nel suo Tempio. Cioè tutti aspettano che ritorni la gloria di Dio nel Tempio. E Gesù ci entra con l'asino, proprio così purifica il Tempio. E si usa spesso la parola di purificazione del Tempio, nell'accusa che poi gli faranno davanti al Sinedrio, lui diceva tu, e dopo parlerà anche di distruzione del Tempio, mettono insieme le due cose, dico lui costui vuol distruggere il Tempio. Sì, in qualche modo è vero. Che cos'è il Tempio? E quel Tempio è il luogo dove abita Dio, è il simbolo di Dio. E ciò attorno a cui organizziamo la nostra vita, è ciò che riteniamo l'assoluto. Tutto il resto è funzionale a questo. Se uno non ha un centro si sfascia, se non ha qualcosa verso cui tendere. Ora il problema è qual è il nostro assoluto, il nostro Dio. Abbiamo sempre un'immagine di Dio idolatrica. Dio è il potente che ha tutto in mano, che può punire, castigare, giudicare e dare legge. Questa è l'immagine che abbiamo di Dio. Era l'immagine che aveva Adamo, una persona tra l'altro molto invidiosa, che non vuole che tu sia come lui e che se sbagli ti punisce, perché è meglio fuggire e nascondersi. Allora se sei una persona buona cerchi di fare il bravo e presentarti al Tempio facendo tanti omaggi a Dio. Poi una volta che tu fai tanti omaggi a Dio e tante delle preghiere, hai pagato, hai fatto le offerte, tu ce l'hai in mano, Dio ti è favorevole, allora ti senti a posto. Questa è una certa immagine di Tempio. Altra cosa ancora del Tempio. Se Dio è potente, è ricco, è supremo, allora cosa fa? È la giustificazione pratica. Dio onnipotente, di ognuno che domina è il primo, Dio è sommo persona. Difatti tutte le religioni sempre e tutti i poteri cercano di associarsi alla religione. Non sono mai laici.
Non sono mai laici. Mi viene in mente che in questi giorni in relazione alla giornata di sociali sto rivedendo un articolo sul social forum e una cosa strana di questo social forum che non c'era nei precedenti è che i poveri arrivano al social forum e prendono la parola. Una cosa molto strana, perché di solito appunto i poveri non hanno mai la parola. E allora una cosa strana che si sottolineava in questo articolo era come si è sempre parlato di povertà ma senza i poveri. In questo social forum invece c'è stata la parola offerta ai poveri e hanno potuto esprimere i loro problemi, le loro cose. È un po' a sbaldare questa logica del potere.
Io pensavo anche che è utile vedere cosa è oggi per noi il Tempio, non necessariamente la casa di Dio, qualche volta sì, perché Dio e potere stanno benissimo insieme, purtroppo. È la tentazione che ha avuto anche Gesù ed è ciò che sistematicamente noi usiamo, pensiamo se noi abbiamo in mano il potere, siamo ricchi, potenti, facciamo bene, no, fai il male, anzi il vero male, che screditi il bene, almeno lo facciano i delinquenti questo, almeno si sa che è male, se invece lo fai in nome di Dio è atroce. Come se Dio fosse il prepotente che domina, sfrutta, crea miseria, discriminazione, manda via le vedove, gli orfani, gli immigrati, opprime gli operai, non paga il salario. Dio è questo forse. E c'è tutta la critica dei profeti che dice, ma voi andate al Tempio, ma chi vi dice di andare a calpestare l'altro di Dio, a dare fumi di incenso e preghiere, o in abominio tutto questo? Io voglio giustizia. Io voglio fraternità, questo è il vero Tempio, che Dio è padre e noi siamo fratelli. Mentre invece c'è proprio tutto un tipo di culto che Gesù scaccia i venditori. Erano quelli che vendevano colombe, poi facevano i cambiavalute e tante cose, perché il Tempio è sempre un luogo di mercato.
Sì, la cosa anche bella è che la stessa parola che si usa per venditori la usa Gesù anche per il giovane che va a chiedere cosa deve fare per avere la vita eterna. Lui dice va, vendi, come se il centro della fede fosse proprio questo, staccare il proprio cuore dalle cose per riporre la fiducia in Dio. Ed vedere molto significa, soprattutto in Marco i due termini sono solo lì, sono in questo testo in cui Gesù scaccia i venditori e del giovane ricco. In Luca c'è anche in altri luoghi, però non sempre questo vincolo.
I venditori in fondo fanno commercio e ci guadagnano, e la religione è un grosso commercio dove uno ci guadagna se va bene la vita eterna, e invece non è così, perché la vita eterna è l'amore gratuito del Padre e non lo puoi comprare. E quando i profeti parlano di prostituzione sacra, no, nel Tempio, non è che c'erano le prostitute sacre nel Tempio di Gerusalemme, negli altri sì, ma parla proprio di questo atteggiamento mercantilistico nei confronti di Dio, che vuoi comprare il suo amore. Questa è prostituzione. Oltre al mercato reale, il denaro e il potere, che è tremendo, ed è ancora così, c'è anche l'altra cosa tremenda, e comprare e vendere Dio in fondo, cioè meritarselo, guadagnarselo. No, Dio è amore, si dona, e l'amore non lo puoi comprare, si chiama prostituzione. Quindi c'è tutto un nostro rapporto con Dio che è o di sudditanza, perché lui è l'onnipotente, di servilismo, o di giustificazione del potere, vogliamo diventare potente con noi perché vogliamo essere come Dio, oppure di prostituzione, cioè voglio comprarlo. Tutte queste tre cose sono la negazione di Dio, sono le tre tentazioni che Gesù ha eliminato per presentare il volto di Dio. Dio è Padre, Lui che è il Figlio, che Dio ci rivela. Un Dio che si mette in fila con i peccatori, un Dio che invece di giudicare gli altri sarà giustiziato Lui. Un Dio che è tenerezza, amore, misericordia, non condanna nessuno, non propone leggi, neanche attraverso lo Stato di Israele.
Che paradossalmente proprio Gesù viene venduto e comprato.
Esatto. Da chi? Dalle persone brave e religiose, i suoi discepoli che non sanno che farne di un Messia così. E dal suo popolo, e dai suoi sacerdoti, e dagli anziani. Cioè la storia è sempre uguale, e il Vangelo ci narra la storia d'oggi, mica quella di ieri. Questo dovremmo chiedere gli occhi un po', questa purificazione del Tempio, cioè dell'immagine di Dio, è il punto d'arrivo di tutto il Vangelo, che è la sdemonizzazione di Dio, che comprendiamo che Lui è Padre, che noi siamo figli amati e tutti gli altri sono fratelli. Allora cambia davvero la vita sulla terra. Allora capite l'enfasi che danno tutti i Vangeli a questa entrata nel Tempio. Marco pone all'inizio proprio questo. La citazione di Malachia 3 quando entra il Signore nel Tempio. Giovanni pone all'inizio Gesù che entra con la frusta nel Tempio. Luca lo fa entrare tre volte nel Tempio, a 40 giorni, a 12 anni e adesso, finalmente dopo tutto il cammino. Quindi ci prepara per entrare in questo luogo di Dio e finalmente butta via tutti gli idoli che abbiamo messo al posto di Dio. Tutto ciò che si compra si vende, insomma. Si compra e si vende anche con le leggi, con tutte le cose che volete. Leggi, potere e denaro sono tre cose che stanno sempre insieme. E Dio non è così. E quando si parla, l'ho già detto varie volte, nell'esercizio spirituale che qualcuno di voi settimana scorsa ha fatto, si vedrà l'anno prossimo, quando Sant'Ignazio parla della differenza tra Satana, la strategia di Satana, la strategia di Dio, espone prima la dottrina di Satana, dice andate da tutte le persone e insegnate loro a desiderare il denaro, poi il potere e poi basta, sono orgoglioso, andate in pensione tranquilli, il mondo l'abbiamo in mano noi. Gesù invece dice la sacra dottrina, e la sacra dottrina, secondo il linguaggio di allora, voleva dire l'essenza del cristianesimo. Quindi l'essenza del cristianesimo non è neanche parlare né di Dio, né di Cristo, né di Madonna. La sacra dottrina è insegnare agli uomini a amare la povertà, il servizio e l'umiltà. Poi sono come Dio, poi capiranno. Capite? È una cosa seria. Che il problema non è parlare di Dio e di Cristo, ma quale Dio e quale Cristo? Usare Dio e Cristo per fare i propri interessi, per dominare, per far legge, è abominio. E contro Cristo, è contro l'uomo, è contro i cristiani, è contro la fede. E il vantaggio dell'epoca moderna proprio è che si è passati in fondo, in qualche misura almeno, a un tipo di religione dove Dio era quello, noi eravamo suoi, no? Appartenevamo a Lui, a un Dio che e Lui era legge, tutto da osservare, a un Dio che appartiene a noi perché è materno, è paterno, è tenerezza, è bontà, a un Dio che ti lascia libero. Se no non c'è la fede, se non sei libero, che non puoi imporre con nessuna legge la fede, se no non è più fede e fiducia. C'è proprio il passaggio dalla legge al Vangelo, questo testo, che non è mai compiuto, neanche per noi persone religiose, neanche preti, neanche vescovi, neanche padri, cioè costantemente ogni giorno è da coppia. Perché non è che si è stati battezzati da piccoli e poi ci si sbattezza. Il battesimo dura fino alla morte e cresce, la morte sarà il vero battesimo. Diciamo solo il primo versetto, ma credo che già qualcosa si è capito. Adesso andiamo avanti.
Dicendo loro, è scritto, e la mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne faceste una spelonca di ladri.
Ecco, Gesù fa due citazioni, la prima Isaia 56,7, che presenta il futuro, quando il Tempio sarà la casa di preghiera per tutte le genti, tutti gli stranieri, tutti gli immigrati, anche gli eunuchi che sono esclusi dal Tempio, tutte le persone che non contano, tutti lì entreranno in comunione con Dio, in comunione tra di loro. Isaia 56,7. Questo sarebbe la casa di Dio, perché è padre di tutti. Che vuole che la sua casa sia piena e manchi nessuno. Se manca uno, gli manca il figlio che si è fatto ultimo di tutti. L'ultimo a ridare in chiesa sarà Cristo, che si è fatto maledizione e peccato, l'ultimo di tutti, in modo che quando arriva lui sono arrivati tutti. E poi l'altra citazione è da Geremia 7, dice, ne avete fatto una spelonca di ladri. E adesso vediamo un po', è scritto, quindi fa due citazioni della scrittura, ed è Dio che parla in prima persona, la mia casa. La casa è il luogo degli affetti, delle relazioni, non del comprare e del vendere. E la mia, dice Dio, che cos'è? È la casa di preghiera. Ecco, la casa è il luogo dove uno abita, l'abbiamo già detto varie volte e poi sembra ovvio. E uno abita dove è amato. Per questo noi tutti siamo di casa in Dio, è Lui la nostra casa. E quando Davide voleva fargli una casa, Dio diceva, non mi interessa, io stavo bene anche nel deserto, io voglio fare una casa a te, perché tu non sai ancora dove abiti. Perché dove abitiamo? Abitiamo in Dio, non lo sappiamo. Poi la vera casa di Dio, siccome Dio è amore, Dio abita dove è amato. Se noi amiamo il padre e il fratello, noi diventiamo il nuovo tempio. Questa è la chiesa, il nuovo tempio. Non mica fate le mura, ma di pietra viva la chiesa. Buttate le cure su tutte le chiese invece di restaurare. Ci servono, oltre che per l'odore di trialina, anche per ripararci dei reumatismi, ma non sono necessarie. E neanche i beni, neanche 7 per 1000 per costruirne tante altre. Bisogna costruire i cristiani, che è un'altra cosa. Sono semplicemente uomini che ascoltano la parola di Dio e finalmente dicono, oh, finalmente che si può vivere nell'amore e nella fraternità, e non invece di tante norme, regole, leggine e regione insensate. Ecco, la mia casa sarà casa di preghiera. La preghiera è la comunione col Padre, la preghiera è un atto di fiducia, di amore. Questa è la casa di Dio. Cioè dove Dio abita. Abita dove trova fede e amore, se no non può stare. Anche se ci troviamo nella chiesa più bella del mondo, non abbiamo fede in Dio, fiducia nei fratelli, ma abbiamo i fratelli, Dio non sta lì. Dove carità, amore non c'è Dio, non c'è Dio. Che l'amore sia dove è amato. Dove non è amato, è ucciso, sì, c'è, in croce. E per questo noi cristiani siamo bravi, lo mettiamo sempre in croce in evidenza giustamente. perché siamo noi a mettere in croce. È morto per i peccatori, dei quali io sono il primo che ce l'ho. Quando uno si dimentica questo è già sbattezzato, chiunque sia. Ecco, la casa mia è casa di preghiera.
Si mi viene in mente come la preghiera è dialogo, il dialogo si basa sulla relazione tra l'uomo e Dio, l'uomo e noi tra di loro, quindi questa relazione di amore nasce la preghiera.
Ecco, e facilmente la casa, la mia casa, invece di essere di preghiera, diventa spelonca di ladri. I ladri sono quelli che rubano, giustificazione del potere, dell'oppressione, dell'ingiustizia, già Dio è con noi, e poi osserviamo le leggi, poi paghiamo le tasse, poi diamo il 8 per 1000, anche il 10, il 20, che non importa, pago tutte le decine, anche sulla luce, sul cumino, no. Spelunca di ladri. Ladro è Giuda, ladro è Adamo che ha rubato ciò che gli era donato. L'atteggiamento fondamentale dell'uomo, rapinare ciò che gli serve. Invece ciò che serve, che sono i beni, che sono le persone, Dio stesso, non sono oggetto di rapina, sono oggetto di dono. I beni sono i doni che il Padre ha fatto per tutta l'umanità, da mantenere come tale, da condividere. Le persone così non sono garantite da possedere, è mia, no? È un dono, stabilire una relazione di amore. Così Dio non è da conquistare come la prima, è amore che si dona. E noi invece stabiliamo tutti i nostri rapporti come rapina, con le cose, con le persone e con Dio stesso. Come diritto e rapina e legge.
Che trasformiamo sempre i mezzi invece che solo come mezzi finire la nostra vita.
Esatto. Anche qui allora un'interrogazione su qual è il nostro vero tempo, cioè il fine della nostra vita. Perché il vero peccato è sempre l'idolatria. E l'idolatria consiste, non è una cosa banale, farsi un giro, quello è banale. L'idolatria consiste nel porre ciò che è bene, ciò che è un mezzo, come i beni della terra, come le persone, porli come fine e non, cioè assolutismo, insomma, il relativo. L'idolatria è un'assolutizzazione del relativo. E se io lo assolutizzo, sono schiavo di questo. Per questo non bisogna avere nessuna immagine di Dio. Così non posso essere schiavo di nessuna immagine, resto sempre aperto a tutti. Poi vedremo, se voglio proprio avere un'immagine di Dio, devo guardare Cristo, in cui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, corporalmente. E Cristo si capisce che è Dio soltanto sulla croce perché è l'ultimo degli uomini, perché Dio che è amore si identifica con l'ultimo. E ama l'ultimo che ne ha più bisogno, più di tutti, in modo che tutti siano amati e salvati, siamo gli ultimi di tutti. Per questo il vero tempio poi sono i poveri, gli oppressi. E nella Chiesa antica si chiamavano corpo di Cristo reale i poveri, e corpo mistico l'Eucaristia, perché nell'Eucaristia non lo vedi, ma nei poveri lo vedi, il povero Cristo, se ne va. Quindi capite che c'è tutta una religiosità diversa dai riti, dal ritualismo, dalle leggi, dalle norme, dal potere, dal dominio, che è abominio. E che molti cristiani anche oggi in Italia lo usano come sistema apostolico. Si svuoteranno le chiese, scomparirà la fede se si va avanti così.
Mi viene in mente la seconda lettera di Paolo ai Corinzi, in cui si parla appunto di mercanteggiare la parola, mi viene in mente proprio in questo utilizzare il potere come mezzo apostolico, le cose come mezzo apostolico, invece di cercare veramente il vero volto di Dio di poi.
Adesso vediamo allora cos'è la nuova casa di Dio, i versetti 47 e 48.
e stava insegnando ogni giorno nel Tempio. Ora i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire, e anche i notabili del popolo non trovavano cosa fare, poiché il popolo tutto stava sospeso ad ascoltarlo.
Ecco, Gesù stava insegnando ogni giorno, resterà 6 giorni in Gerusalemme, il 6° giorno sarà sulla croce e si squarcerà il velo del Tempio, il Santo dei Santi, perché il nuovo Tempio è il corpo di Cristo. E lui insegna ogni giorno nel Tempio. Che cos'è il nuovo Tempio? Come ricordate quando nel Vangelo gli dicono: ci sono qui tua madre e tuoi fratelli qui fuori che ti cercano? Gesù cosa risponde? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Indicando alla gente che stava seduta attorno ad ascoltare la parola: ecco mia madre e i miei fratelli. Il nuovo Tempio è fatto da quelli che sono fratelli e sorelle di Gesù, cioè da quelli che ascoltano la parola. Il nuovo Tempio ha come centro la parola fatta carne, vuol dire la parola obbedita ed eseguita realmente, la parola che è il principio e vita di tutto. Ecco che finalmente si fa carne in Gesù, e si fa carne in chiunque ascolta questa parola, per cui il Tempio è ascoltare la parola di Dio, il centro è la parola che ha creato il mondo, che salva il mondo, non la magia, non, tendete bene, la liturgia come tante belle scenografie solenni, no, questo qui Dio le detesta. La parola che noi celebriamo è l'Eucaristia, cosa dice? Fate questo in memoria di me, cioè fate come fate io, che cosa? Ho dato me stesso per gli altri, il mio corpo dato per voi, mangiatelo, vivete di questo dono, vivete come me, allora diventate come me. Io cosa faccio? Io eseguo la parola del Padre, sono la parola del Padre eseguita. Così diventiamo tutti il vero Tempio, siamo noi che ascoltiamo. Non quello fatto di pietra, quello non resterà pietra su pietra, neanche di questo c'è solo l'odore di Zia. E che è giusto anche farli per ripararsi dal freddo, ma non per altro. Non come segno di prestigio, se poi sono belli è meglio, da gloria a Dio anche il bello, però stiamo attenti, che il bello è un'altra cosa. Il bello è veramente quando ascoltiamo la parola di Dio e la mettiamo in pratica. Quello è bello, se no è brutto, se no Dio è un abominio, allora, se si va a fare liturgie perché sono belle o eleganti, no, si va per un'altra cosa, per far memoria del Signore che mi ha amato e ha dato se stesso per me e per tutti. Con l'imperativo fate questo, fate come ho fatto io. Ecco allora il nuovo Tempio. E in questo Tempio ci sono i capi dei sacerdoti e gli scribi che cercano di farlo perire, e anche i notabili del popolo. Infatti il nuovo Tempio sarà proprio Gesù crocifisso, che incontriamo in tutti i poveri crocifissi, in quelli emarginati che sono i sacerdoti, che rappresentano il potere religioso e anche politico, rappresentando, seppur subordinato ai romani, perché le cose stanno sempre insieme più. Gli scribi che sono il potere culturale, i notari sono quelli che contano. Da una parte c'è questi che cercano di ammazzarlo, e dall'altro c'è tutto il popolo che stava sospeso ad ascoltarlo.
Che pende dalle sue labbra in qualche modo. E anche qui mi sembra bello il termine che viene usato per sospeso, perché nel Vangelo di Matteo lo stesso termine viene usato per indicare che la legge dei profeti, tutta la legge dei profeti, dipendono dal comandamento dell'amore. In qualche modo qui, anche qua, in questo testo, rimanda questo comandamento dell'amore a cui Gesù che entra nel Tempio cacciando questa falsa immagine di Dio ci rimanda come appunto un Dio di amore.
Notate anche una cosa bella del nuovo Tempio: comincia Gesù stava insegnando il popolo sospeso ad ascoltarlo, cioè c'è la parola e l'ascolto, E questo è il nuovo tempio. Dove c'è la parola che è lui e noi che lo ascoltiamo. Perché se c'è lui e noi non lo ascoltiamo, non c'è. La parola ci si è ascoltata. Se noi ascoltiamo altre parole, come facciamo in genere, di leggi, di norme, di progetti imperialistici o di potere, non è parola di Dio, è il contrario, sulle tentazioni. Ed è importante l'ascolto di colui che vogliamo far perire, cioè il crocifisso. Paolo diceva: io non conosco altri ma che voi se non Gesù Cristo e questi crocifissi. Stavo guardando il pulpito che non si vede adesso, c'è sempre solo un crocifisso, perché per sé non bisognerebbe parlare d'altro. E l'ascolto, e poi noi diventiamo la parola che ascoltiamo. Ascoltando la parola di Dio diventiamo figli di Dio, è il potere di farci figli di Dio come Cristo, in cui abita corporalmente la pienezza della divinità, per cui Dio vive proprio nel nostro corpo e diventiamo il nostro corpo tempio dello spirito invece che tempio dell'egoismo, del denaro, del potere, delle leggi, del dominio, del criticare gli altri, del giudicare. Questa roba è tutto, no? E di qui anche la stampa cattolica fa delle sorte, a fin di bene ovviamente, ma stiamo attenti: a fin di bene si fa solo il male, il bene è un'altra cosa. E questo brano è potentissimo, perché il Vangelo punta tutto qui fin dall'inizio e terminerà così, proprio con Gesù in croce, che sarà il nuovo tempio. Se dimentichiamo questo, va in fumo tutto il cristianesimo. Il nuovo tempio è lui che insegna. Chi è quello che insegna? Quello che vogliamo far perire, chi? Noi, in quanto siamo i sacerdoti, in quanto gente che ha potere economico, potere religioso, potere culturale, potere concreto, denaro, notabile. Noi, in quanto gente che brama queste cose, bene, lo vogliamo far perire. È questo che ci insegna, questo qui che disprezziamo e che vediamo in tutti i disprezzati. Ascoltiamolo, ascoltiamolo. E questo ci fa fratelli degli altri, quindi figli di Dio. Vedete allora come il tempio di Dio è veramente il mondo intero, mica la casa di Pietro. Neanche San Pietro, c'era il cristianesimo che prima era accesso alla cultura di Michelangelo, così bello. No. Però stiamo attenti a non confondere, a non sostituire con gli idoli religiosi lui che insegna è il nostro ascolto.
Che poi proprio il primo comandamento è proprio questo, che sono se non tutto, Dio ti vuole parlare dentro la vita, non farti immagine.
Siccome su questo testo si potrebbe dire tante cose anche cattive, non continuo. Però bisognerebbe avere il coraggio proprio di capire queste cose, se no Dio mio dove andiamo a finire, se no ci imbrogliamo gli uni gli altri. Sia lodato Gesù Cristo, si dice e si dice ancora che sia veramente lodato.
E per continuare la meditazione su questo testo di oggi, ci sono altri testi a cui ci rimanda, appunto il testo di Malachia che abbiamo letto, Malachia 3, Geremia 7:1-14, il primo libro dei Re capitolo 9 versetti 1-9, la lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 9, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 19, il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 15-23. Thank you. uscire, di uscire solo dalla chiesa, di non uscire dalla, dalla casa,
perché
è bloccata la porta.
E Gesù Cristo è Dio incarnato, Dio fatto. Si è detto che entra nel tempio, scaccia questi personaggi, tante volute, eccetera, libera le colombe. Volevo sapere che atteggiamento aveva rispetto alle pratiche, diciamo, di sacrificio di animali che venivano appunto sterminati, non so quanti che ne sono stati sterminati, per fare offrire questi olocausti a Dio. Ma se Dio è amore, che sono fatti questi olocausti?
Esatto, è quel che dicono tutti i profeti.
Infatti,
anche
Osea, eccetera, mi pare che sì, no, l'hanno detto. E portando, quindi lo stesso Gesù Cristo di proprio era contrario a questo tipo di pratica. E poi, venendo ai giorni nostri, è vero che c'è il dominio dell'uomo sull'uomo, ma c'è anche il dominio dell'uomo sulle altre specie animali, perché ad esempio adesso mi viene in mente, tra un po' ricorre la Pasqua e verranno uccisi non so quanti milioni di agnellini. Mi viene in mente senza alcuna necessità, perché nella realtà nostra occidentale c'è svariata scelta nei supermercati, per cui non c'è bisogno di uccidere queste povere bestiole. Mi viene in mente anche la profezia di Isaia, quando appunto profetizza la Pasqua, e parla nel capitolo 53, giù di vado a memoria, e parla di Gesù,
servo di Yahweh, come agnello condotto, sì, al macello.
Beh, adesso, come sì, pecora muta,
sì,
quindi
53, sì,
in difesa. Molta di fronte sul tesoro.
Ma il vero sacrificio per Gesù, prima di tutto, lui lo fa incruento, cioè pane e vino, però non era vegetariano perché ha mangiato l'agnello, anche noi li mangiamo, se uno vuole esserlo lo sia. E nel progetto originario di Dio, cioè nella Genesi, no? E prima del peccato l'uomo mangiava solo l'erba, dopo il peccato, invece che mangiare il fratello, meglio che mangi un po' di carne e anche di agnello. Perché è importante digiunare. Io amo molto gli animali, però prima gli uomini. Sì, ecco, per cui direi, se poi uno vuole essere vegetariano, benissimo, però Gesù non è che ce l'avesse quel sacrificio al Tempio, anche se manda via le colombe e anche i venditori di buoi, eccetera. Però non contesta direttamente quello quanto la falsa immagine di Dio che c'è dietro, che cioè Dio è uno che si placa con i sacrifici coventi. E no, questo è il diavolo, è un vampiro questo Dio, non è Dio. Quindi questo è esatto. Dopo, per il resto, sono fatti culturali che capisco, e ci saranno anche evoluzioni rispetto a tutte le posizioni. Certamente Gesù ha scelto proprio anche come simbolo e qualcosa di non cruento, e anche tra l'altro qualcosa, perché c'erano anche sacrifici non cruenti, ma si offriva l'uva o il grano. Non sceglie il grano e non l'uva, ma il frumento e il vino, perché in questo c'è dentro anche il lavoro dell'uomo, le relazioni, la cultura, la fatica, la giustizia, l'ingiustizia, l'amore, c'è tutto. Quindi per questo Romani 12.1 dice che il vero sacrificio logico, usa la parola logico in greco, logiche, la vera latria logica, è il nostro corpo che vive secondo la parola di Dio. Quello è il vero culto, che il nostro corpo vive la parola, cioè trasformato come viviamo da figli e da fratelli, detto, questo è l'unico vero culto. E il nostro culto serve per vivere questo, sia l'ascolto della parola, sia l'Eucaristia. E poi nascerà da questo il mondo nuovo, lentamente, ma non con leggi, non con decreti, non con imposizioni, non col potere,
ma semplicemente con la presa di coscienza e la libertà e il rispetto e il martirio, cioè la testimonianza. Grazie comunque. Che davvero c'è un'immagine di Dio che è peggio di Dracula, che si placa solo vedendo sangue, Dio mio, no? Ma anche l'interpretazione della croce, come se Dio si compiacesse del sangue del figlio, no, non lo voleva, l'abbia fatto noi. Dio si compiaceva dell'amore del figlio e di tutti i figli. Capisco che quando c'è anche questo silenzio, perché qui sotto ci sono temi sempre estremamente molto attuali, ma non meravigliatevi, erano sempre attuali, fin da allora, ma fin dai profeti anche.
Io fino a qualche tempo fa pensavo che essere figli di Dio era un'esclusiva cristiana, fino a qualche tempo fa. Però oltre ai poveri cristi di cui ci hanno parlato, cioè io conosco persone che non sono per niente cristiane, ma che nelle relazioni si relazionano appunto con i celebri per bene, però loro non ascoltano la parola, cioè come fanno, cioè una cosa non capisco, cioè se io che so tante cose faccio fatica, aspettate a dare una formazione, non sono abituato ad ascoltare le parole, magari si vedo con gli occhi che si comportano in maniera cristiana, e io sono invidioso.
Bravo cristiano, lodiamo Dio che almeno loro lo sono, ma essere cristiano non è un'etichetta strana che dobbiamo, purtroppo essere cristiano lo si usa come etichetta. Gesù voleva essere, non era cristiano, ha difeso l'uomo dal potere, dalla religione, da tutti i vampiri che c'erano in giro, ha vissuto la fraternità dicendo che Dio è padre, e più gente vive così meglio è. Grazie a Dio noi sappiamo qualcosa e siamo meno bestie di quello che sennò saremmo, ma se gli altri ci anticipano sono contento. Però per quanto girando il mondo si vede il peccato originale, ce l'hanno tutti, quindi tranquillo. Non sono né migliori né peggiori, sono come noi tutto sommato. Però c'è gente veramente devota e pia, veramente che, di una bontà. Mi ricordo uno dei primi pranzi che ho fatto a Villa Pizzone, c'era una musulmana davanti a me, un'anziana signora, e diceva che pregava Dio per me, cioè, grazie. Poi vedevi che era veramente credente, e gli ringraziamo Dio. Diventare cristiano vuol dire semplicemente diventare umano, cioè figlio di Dio e fratello di tutti, non è qualcosa di... Mentre noi identifichiamo il cristianesimo con una cultura, addirittura con un partito, addirittura con un centro di potere, no. Queste sono l'abominio, esattamente ciò che Gesù è venuto a distruggere, noi instancabilmente costruiamo. È buffo questo, poi avete la sua punizione e il suo calvario costante. Pensate se noi di chiesa testimoniassimo davvero il Signore, che è fratello di tutti, perché figlio del Padre conosce l'amore del Padre. Questa è la Chiesa e la comunità cristiana, non chi fa susteccati contro gli altri. Questi non sono neanche cristiani per sé, però noi che siamo tolleranti diciamo sono figli di Dio anche loro. Però certo che screditano molto Dio. Si mette molto impegno, ci riusciamo bene. Era quel che diceva Gesù, capito? Ma bravi, siete bravi nell'inventare le vostre leggi, che inventate voi l'osservarle trasgredendo il comandamento di Dio, che è quello dell'amore del padre e del fratello.
e io chiedo un aiuto perché ho sempre interpretato questo brano come uno stimolo per noi, per me e meno, a immedesimarmi nella figura di Cristo che ribalta eccetera, e l'ho sempre interpretato come così, come essere spronata a mia volta a combattere le ingiustizie. Onestamente non è che voglio fare una pubblica confessione, però da un po' di tempo sta in crisi questa mia, questo mio atteggiamento, perché da una parte non sono capace di lasciare questa vita, andarmene in Africa, andarmene in una speranza di periferia per condividere a fondo la vita con i poveri cristi. Mi limito a fare, quando ho occasione, l'aiuto, parte, eccetera. Dall'altra però, siccome sotto gli occhi di tutti che le ingiustizie continuano a aumentare, eccetera, non riesco più a governare la rabbia, l'odio, devo dire, nei confronti di tutti, dei altri, eccetera. Siccome nella vita, certo, anch'io faccio parte di questi, però vedo più vicino a me, o mi balzano più agli occhi, furbi, ladri, eccetera, la vita è un po' come se si trasformasse in una sorta di odio. Nell'intento di, non so come dire, di combattere l'ingiustizia. E io questo brano ho sempre messo un po' in associazione con quello dei talenti, cioè di cercare di usare le mie capacità per combattere le ingiustizie. E stasera vedo che non è proprio così, però mi viene lo stesso difficile, non so come dire, incanalare nella giusta direzione, non dico pratica, però insomma è un po' più sul pratico questo insegnamento, se puoi usarci un po', se puoi usarci un po' per fare un po' meno.
Credo che il problema che abbiamo tutti, però, e c'è qui una Bibbia abbastanza pesante, della Bibbia si può fare due usi, questa pesa almeno 2 chili, o usarla per picchiare in testa all'altra che non la vive, è l'uso che farei anche istintivamente, usare questo testo contro gli altri, oppure per fare il mio culto e convertirmi io. È meglio che lo usi per convertirmi io, almeno c'è uno che lo fa. E l'altro dice, allora si può fare, lo farà anche l'altro e l'altro e l'altro. E ciò che ha fatto per esempio Sant'Ignazio nel 500, è chiaro che era necessario la riforma della Chiesa, già dai tempi di San Pietro, dall'inizio, i discepoli, se lo guardate il Vangelo, è una critica radicale ai discepoli costante, che non capiscono, vale anche per noi. O lo usiamo per criticare gli altri, allora si va avanti poco, ci si divide e ci si odia. Oppure lo si usa per dire la verità, e la dico per me, per convertirmi io da questa falsa immagine di Dio, dalla sete di potere, eccetera. E poi se qualcun altro vuole anche capirlo, ringrazio Dio. Non mi spiacerebbe. Però anche dire che oggettivamente la Chiesa è fatta da quelli che stanno lì a ascoltare quel Gesù che insegna, che è quello che noi facciamo perire, ecco, almeno impariamo lì. Poi dopo quel che verrà vedremo. La vita ci è data, pensavo una volta, diceva uno, per imparare ad amare. Poi arrivati verso i 70 anni dico, o almeno per imparare che non so amare ho bisogno di vivere di misericordia. Ecco, che è già qualcosa.